Annunciato poco fa dei microfoni di questa radio, siamo ora in diretta con il compagno con cui condividiamo questo spazio quindicinale di Radio Africa.
Ciao,
buona serata, benvenuto anche via come dire via etere sui le frequenze di Radio Onda Rossa.
Ciao, eccoci qua. Allora, oggi parliamo un po' di cominciamo a parlare col Marocco, perché è interessante quello che sta succedendo in Marocco, perché poi si collega anche a quello che abbiamo raccontato fino adesso sull'Iraq algerino, l'Iraq è il termine arabo che si intende protesta, e che anche in Marocco cominciano insomma ad esserci delle proteste sociali interessanti, quindi il Maghreb comincia a muoversi. Perché domenica scorsa qualche migliaio di manifestanti insomma ha sfilato per le strade della capitale economica per denunciare le ineguaglianze sociali, per chiedere la liberazione dei detenuti politici e per lanciare un appello per una vera democrazia. È una manifestazione organizzata dal Fronte Sociale Marocchino, che è un collettivo che si è creato recentemente da quattro partiti della sinistra, varie organizzazioni sindacali come la Confederazione Democratica del Lavoro e altre associazioni che si occupano dei diritti umani. Ed è la prima manifestazione del Fronte Sociale Marocchino per dire appunto stop alle politiche antisociali e antidemocratiche, stop anche al degrado per quanto riguarda il discorso dei diritti umani, stop anche alle politiche insomma che hanno colpito il potere di acquisto dei lavoratori, dei salariati marocchini. E hanno protestato, questa protesta è stata anche contro la disoccupazione che costringe tantissimi giovani insomma ad andare via dal Marocco, contro il costo della vita, insomma una manifestazione che aveva una impostazione sociale ben definita e che chiedeva peraltro anche la liberazione di tutti i detenuti politici, a cominciare con quelli dell'Iraq. L'Iraq che è stato un movimento sociale che ha agitato parecchio il nord del paese tra il 2016 e il 2017, che è stato fermato da un'ondata di arresti che poi è sfociata in pesanti condanne nei confronti dei leader della protesta, fra i quali c'era come leader della protesta è una figura molto diciamo così molto in evidenza, che era Nasser Jeftafi, che è stato condannato nel 2018 a una pena di 20 anni di prigione per attentato alla sicurezza dello Stato. E quindi in queste manifestazioni si faceva riferimento esplicito a questo leader 39enne che ha guidato le rivolte in quegli anni, soprattutto nella zona del nord del Marocco, che è una zona piuttosto, piuttosto depressa, e poi c'erano anche gli slogan che scandivano il Vive le peuple, che viva il popolo, che è proprio il nome, cioè il titolo di una canzone rap, sì, è diventata molto popolare, è stata peraltro censurata, tant'è che il Mohamed Munir, detto Naoui, che l'autore è stato condannato per insulto alla polizia. Poi c'è anche tutta una scena, diciamo così, che proviene dagli stadi, e questa è una cosa che abbiamo notato anche in Algeria, dove
anche in Egitto,
come no, certo. Nelle curve gli slogan ormai si trasformano, gli slogan e i canti, in una sorta di vera e propria critica sociale, tant'è che vengono rimpallati anche nelle piazze, e oltretutto i giovani ultra si scontrano frequentemente con la polizia, ma non esattamente per dei motivi calcistici, ma perché esprimono proprio il dissenso. Questo dissenso che viene represso nella società, ma che trova sfogo in questi contesti, questo è avvenuto in Algeria, è avvenuto in Egitto e avviene anche in Marocco. Queste manifestazioni, questa marcia che è stata promossa dal fronte, coincide di proposito con l'anniversario del movimento del 20 febbraio, che è un movimento di contestazione che ha abitato il Marocco nel 2011 durante il periodo delle primavere arabe. Bisogna dire che poi la repressione nei confronti appunto delle proteste dell'Iraq è stata piuttosto forte, perché a parte la condanna di Nasser e Gheftafi, ci sono stati anche 54 militanti o simpatizzanti di questo movimento che sono stati condannati durante un processo fiume che si è aperto a metà settembre a Casablanca. E il movimento 20 di febbraio è un movimento che in qualche maniera ha contestato, un momento di opposizione molto forte che è stato presente nel 2011, una mobilitazione che è stata significativa perché ha marcato quasi la scomparsa degli intermediari tradizionali, e in questo assomiglia molto a quello che sta avvenendo adesso in Algeria, cioè i sindacati storici e i partiti che sono praticamente scomparsi, travolti da questo movimento del 2011 e da nuovi attori che hanno imposto delle forme molto più informali e di rivendicazioni politiche e sociali. E il fatto che questa manifestazione, questo movimento che ha fatto la manifestazione domenica scorsa si rifaccia al 20 febbraio è significativo, perché è un tentativo da parte delle organizzazioni della sinistra marocchina in qualche maniera di provare a riempire quel vuoto di rappresentanza e di significato che c'è stato dopo la repressione del movimento nel 2011. Questo fronte riunisce i tre partiti membri dell'alleanza elettorale che si è creata nel 2000, la Federazione della Sinistra Democratica, il Partito dell'Avanguardia Democratica e Socialista e il Congresso Nazionale Ittihadi, e poi anche il sindacato. E quindi le parole d'ordine, il linguaggio di questo fronte sociale ricordano le parole d'ordine dei movimenti spontanei che sono nati ancora prima del 2011, nel 2000, quando c'era un coordinamento di lotta contro il caro vita, perché queste manifestazioni erano nate già quasi 20 anni fa in Marocco proprio contro l'aumento esponenziale dei prezzi delle materie prime. Infatti, a differenza...
Infatti, ad esempio, proprio perché parli di problematiche economiche, poi ad esempio dal Marocco abbiamo visto che tutta la rotta dei migranti è verso la Spagna, passando per Ceuta e Melilla, no? Quindi c'è il grosso assalto alle frontiere europee, magari ce ne accorgiamo di meno rispetto agli sbarchi che arrivano in Italia, però insomma, se uno amplia il proprio sguardo ci accorgiamo che ci sono continui assalti invece tentando, e anche parecchi morti, tentando di superare quel braccio di mare oppure quella rete metallica, che è veramente quel muro elettrificato, che è veramente un'oscenità, per usare un eufemismo.
Tutto il Marocco, nonostante insomma, come dire, l'atteggiamento riformista di Mohamed IV, in realtà i problemi sociali sono fortissimi, tant'è che questo movimento denuncia il costo della vita, poi richiede esplicitamente l'aumento dei salari e una migliore ridistribuzione delle ricchezze, perché poi c'è stata una crescita, un dinamismo economico del Marocco, però i beneficiari sono stati un piccolo numero di persone, certo. Le eguaglianze crescono e attraversano tutto, come dire, il reame, perché di fatto lì c'è un re. Poi tutta la retorica nazionalista che poi si era espressa e che aveva portato anche in qualche maniera al consenso con il padre di Mohamed IV per quanto riguarda il discorso dei Sahrawi, la marcia verde, il muro che doveva difendere insomma i coloni marocchini, ormai si è dissolta di fronte insomma alla realtà di una crisi sociale. E la sinistra marocchina chiaramente non ha più la forza che c'era 20 anni fa sull'onda delle mobilitazioni popolari, anche perché era praticamente assente sia nell'Iraq che si è sviluppato soprattutto nella parte del Rif, che è la parte meno sviluppata del Marocco, però diciamo che queste mobilitazioni che sono avvenute soprattutto a Casablanca, stanno cercando in qualche maniera di trovare un rapporto con questi movimenti che ci sono stati nel RIF, e anche cercando con la richiesta esplicita della liberazione
degli
arrestati e dei prigionieri.
Sì, mi sembra che un po', insomma, mo parlavamo di Marocco la volta scorsa, magari parlavamo di Algeria, precedentemente di Sudan, queste, o anche qualsiasi paese in Africa, queste mobilitazioni di rivendicazione che tengono insieme sia le rivendicazioni economiche sia quelle di libertà, di diritti tra virgolette civili, umani, chiamiamoli, insomma è un termine che non è che mi piace tanto, però insomma non, giusto per sintetizzarlo, stanno aumentando in questo periodo.
Sì, perché poi le contraddizioni sociali ed economiche in questi paesi sono molto forti. Diciamo che poi c'è anche una disillusione, sono paesi giovani, quindi i giovani hanno una totale disillusione nei confronti della classe politica e dirigente, che è estremamente corrotta. In Marocco c'è un re abbastanza giovane dal punto di vista, come dire,
anagrafico,
però in realtà che ha fatto anche alcune cose un po' particolari. Non so, lui si vestiva da normale cittadino, andava in taxi la sera a parlare con la gente, però erano aspetti, come dire, populisti. Ha cercato di avvicinare l'istituto monarchico alla realtà che vivevano i cittadini marocchini, ma chiaramente c'è un problema di disuguaglianza enorme che va poi a coinvolgere le regioni meno sviluppate come quella del RIF. E poi naturalmente i giovani sono totalmente disillusi, e quindi i giovani sono quelli che poi subiscono di più la crisi della disoccupazione, che sono costretti ad allontanarsi dal paese per cercare fortuna in Europa. E quindi è chiaro che le contraddizioni sono sempre più forti. Il movimento algerino ha veramente dato una spallata a un potere che ormai era in fase comatosa, diciamo così. In Marocco, così come è successo per certi versi anche in Tunisia, perché anche in Tunisia dopo le elezioni presidenziali e il tentativo di costituire il nuovo governo, insomma la situazione sociale non è esattamente pacificata, chiaramente ci sono delle pressioni da parte della piazza, delle contraddizioni che sono molto interessanti, perché poi sconvolgono completamente l'assetto politico precedente, come è successo in Algeria, dove il Fronte di Liberazione Nazionale si è letteralmente dissolto sotto la forza dell'Iraq, come è successo peraltro anche in Marocco, dove i vecchi partiti tradizionali della sinistra e dei sindacati in qualche maniera stanno cercando di recuperare il terreno.
Quindi diciamo che la grossa novità è la ricostituzione, o comunque ripresentarsi come fronte sociale unico, raccogliendo quei pezzi di vecchio movimento, di partiti che si in qualche modo sciolgono dentro questo fronte sociale, compreso, come dicevi te, i sindacati dei lavoratori.
Assolutamente, questa è la novità, che è una novità interessante, perché comunque si parte da un punto di vista, da un'analisi che in qualche maniera fa intravedere un'analisi, diciamo, di classe, cioè che parte da un presupposto di critica alle disuguaglianze economiche e al modello liberista. Quindi quello è interessante da seguire anche per quello.
Bene, io manderei un pezzo proprio di Gnavi.
Proprio Vive le Peuple, che è costato a questo rappello praticamente la condanna e la galera, insomma.
يقول لي واش راسك تولى خلا ضرباه ولا انا اللي خور جدودنا بجدوده وكلاه ما غيكفيكم معنا ترهيب ما غيكفيكم معنا قرطاس حال فين بربي ما غنتفاكو تا قبضوا اللي فعم الراس ما جيتش للحس ولا نعيش جيت نعطيك القنبول لا ما قادش تحس بهضرتي يلا تنحى وزول شي كيخاف من هضرتنا وشي كيخاف من لساننا ما عارفيناش باللي مدبوحين والازمه اللي مهضرانا انا المقصح انا المدبوح انا المهضوم انا المواطن المغربي اللي عمقتو جرحو نتوم انا اللي بايعت وتباعيت انا اللي طيقت وتخانيت انا اللي جبت الاستقلال وعمري بما حسيت انا الام اللي مات ولادها في البحر يا ما بكيت انا الاب اللي رميتو في الحداده وبولادي ضحيت انا المواطن واعطينا المقهور انا الدرويش المحقور انا الموجز المضروب انا المتعاقد المنبوذ انا الموظف اللي رديتوه بالاقتطاعات مخنوق انا الحر
انا الحر
اللي مر القريه مشدود انا الريفي
الريفي
اللي كان حلم يزيان الريف انا الجبل اللي خليته قدامه غير الكيف
yeah.
بلا ما تسولني على الثروه شكون اللي كلا فينا المال شكون مستافد من جوج بحور ومقالي على الرمال شكون طاحن الفوسفات وكاسب كاع الشركات الكبرى شكون طاحن البلاد طحين وباقي كيقلب على الثروه صباح الخير الشريف راسي فنا ولا خريف لا كنا 40 مليون راه 30 جالسين معاك غير بالسيف كنأمنوا بالله كنبغيو الوطن وكنموتوا على الشعب 2020 ما غيبقاش الفقر حيت كلشي غيهرب الشعب عاش الشعب وعاش اللي درويش يما راني ساخت كي بغيتيني ما ندويش شرقونا بالحشيش ودمروا حياتنا بالفانيد ومن طحلمنا ولاد الكلاب باش نبقاو ليهم غير عبيد اسم الشعب عاش الشعب وعاش اللي درويش يما راني ساخت كي بغيتيني ما ندويش شرقونا بالحشيش ودمروا حياتنا بالفانيد ومن طحلمنا ولاد الكلاب باش نبقاو ليهم غير عبيد
باغي والو ما هاد البلاد باغي غير نرتاح باغي التعادل وما ناكل وربحوا بالرباح قطعنا ليات من النجاح وبحينا بالصياح كاش اديونا وطلبونا نطلبو منكم السماح جيت للدنيا لقيت والديا مفرشين كش على الدس وفهمت مارا مكرفص وما كتجوع باش تدس وكبرنا باتي والخبز ونهار المزوهر العدس لوبي وحمص ماشي معاني نتاقص وما عندي ما نلبس ودمنا كيشمس تهرسنا ما لقينا الدبس مألمين وقطعين الحس غادي نغجر بالحيط هكاكم شينا للحبس اغتصبتوا لينا الكرامة وكثرتوا فينا النفس خسرنا معاكم العمر ما بقى لي علاش نخاف حنا يمالين الدار وعيشتونا فيها ضياف كيفاش كنحب هاد الوطن اللي هز عليا الكتاف حلت الدنيا في عيني حياش بدون هدف
اسم الشعب عاش الشعب وعاش اللي درويش يما راني ساخت كي بغيتيني ما ندويش شرقونا بالحشيش ودمروا حياتنا بالفانيد من طحلمنا ولاد الكلاب باش نبقاو ليهم غير عبيد اسم الشعب عاش الشعب وعاش اللي درويش يما راني ساخت كي بغيتيني ما ندويش شرقونا بالحشيش ودمروا حياتنا بالفانيد من طحلمنا ولاد الكلاب باش نبقاو ليهم غير عبيد
على مد الجوع والقهر فين عليا بكاس مي كي السيرات مشيت في الشعر كتبت حروفها من دمي جانا جات كتاب القاري رساله جات من عند امي اللي حامينا حرامينا كلشي فهم لما سمي بنا امير المدمنين بالسلام ديال الاسلام مستشار وعرق يهودي البرادر واغولاي نصف الشعب رديتو يسعى وانت احتفل بفاتح ماي اللي شدنا يعرفوا الله او الدم يمسي غير نساي كلبونا سادسونا حاكمنا ظالمونا كلب الكساوي قمعونا عطيونا حقنا في هاد البلاد ولا جمعونا وعدمونا اعطيني حقي ولا شرجي بتيري فيا سلاح الموت الله الوطن تانت يمشي هذا شعار ديال الخوت هذا شعار ديال الخوت متلك راجع سلم تيش عندك هوية فيها مشموت قلبي الخوف من الله الأحد ماشي مديكتاتور مكبوت غادي نلعب خفيف بل بلا ما نزيد نتقاد هادو ثلاثة اللي في البلاد دايرين كيف الدروس طلعقاد جمنا كاع ما نساوي والو غير بوليت وسقاد غير خذونا غير عدمونا لوحونا في بحر بالحجار وتقال غير اللي هضر باسم الشعب وقال العيب في اللي حاكم رضو اسلامي متطرف قالوا ارهابي وغادي يساهم اش من خير غادي تلقى بلاد جدو لا غير كزاد نهار شدو زمام الامور صعوف تيلي خمسة كراب ياه اللي خايف يروح
الشعب عاش الشعب وعاش اللي درويش يما راني ساخت كي بغيتيني ما ندويش.
Interrompiamo questo pezzo, però insomma era quasi finito, per tornare in onda e spostarci in un altro paese. Non so se vogliamo parlare prima del Camerun o della Tanzania.
Eh sì, parliamo del Camerun, anche perché in Camerun erano attesi i risultati delle elezioni legislative del 9 di febbraio, che però il Consiglio Costituzionale in serata ha sostanzialmente ha cancellato, ha annullato nelle regioni, nelle due regioni popolate dalla minoranza anglofona, peraltro che aveva largamente, come dire, ignorato l'appuntamento elettorale, sostenendo gli indipendentisti, e anche a causa, insomma, della tensione che c'era nella regione. Quindi non si sa quando
elezioni, lo ricordiamo, a lungo ritardate anche queste, no? Perché sì, erano più di sette anni, sì, mi sembra che non c'erano state elezioni, c'erano proprio per un problema di sicurezza.
Infatti, però non si sa adesso quando le rifaranno in queste regioni, perché peraltro, insomma, i separatisti armati, i Amba Boys, vengono chiamati così, insomma avevano fatto un appello ai camerunensi a non andare a votare, e anche se poi lo scrutinio si è svolto in una calma relativa, però di fatto l'affluenza è stata molto molto flebile, insomma, molto bassa, soprattutto nelle zone anglofone. E la situazione in Camerun, insomma, si è un po' complicata, cioè già è complicata per conto suo, perché poi qui in Camerun abbiamo la presenza ingombrante di Paul Biya, che è questo dinosauro sostenuto dai francesi, adesso neanche più tanto dai francesi, che ormai insomma governa da almeno una trentina d'anni, però si sta acuendo la situazione di tensione soprattutto nelle aree anglofone.
Sì.
Sì, è successo il 14 febbraio scorso praticamente, che degli uomini armati, pare una cinquantina, che peraltro portavano le uniformi dell'esercito e alcuni erano mascherati, si parla sia di soldati sia di milizie pelle, così si sembrerebbe, hanno attaccato un quartiere di un villaggio che si chiama Antumbo, e dove insomma ci sono stati 23 morti, tra cui 15 bambini, di cui 9 che avevano meno di 5 anni, che sono stati uccisi e bruciati. Quindi l'esercito camerunense afferma che questo è successo perché c'è stato un scontro a fuoco con i ribelli e un incidente perché delle esplosioni hanno centrato i depositi di carburante, quindi c'è stato questo incidente. Ma è versione insomma che a cui non credo nessuno. Anche perché bisogna dire che dal 2017 questo conflitto nella regione del nord-ovest e del sud-ovest, quella parte popolata soprattutto dalla minoranza anglofona, ha fatto già più di 3.000 morti e più di 700.000 rifugiati, che peraltro sono andati nella maggior parte dei casi a finire in Nigeria. Quindi la polemica insomma su quello che è successo in questo villaggio monta in Camerun, e soprattutto il dito è puntato anche da parte delle organizzazioni non governative locali nei confronti dell'esercito camerunense, che nonostante la sua versione insomma appunto non è creduto, una versione che viene contestata soprattutto dagli abitanti della zona del nord-ovest, perché affermano che non si tratta di un caso isolato, ci sono stati attacchi simili con incendi di case che erano stati segnalati sia nel nord-ovest che nel sud-ovest nel corso degli ultimi mesi. E Human Rights Watch nel suo rapporto 2020 afferma che questi casi sono stati ripetuti con accuse nei confronti delle forze di governo, ma anche di violazioni flagranti dei diritti umani da parte dei separatisti. Le elezioni facevano parte di un percorso, diciamo così, di riconciliazione, erano previsti perché avessero cominciato un po' a parlarsi, diciamo così, tra il governo centrale e le opposizioni anglofone, si era creato il congresso di dialogo nazionale che aveva cominciato a lavorare nell'ottobre del 2019 per cercare appunto di trovare un freno a quella che effettivamente era percepita come una marginalizzazione nei confronti delle comunità anglofone, e questa situazione permane dal 61 sostanzialmente. Poi c'era stato nel 2016 un'accelerazione quando si è creato il Cameroon Anglophone Civil Society Consortium, che ha cominciato a fare una pubblicazione che si è opposto all'inizio solamente alla nomina di alcuni giudici e notai francofoni nei territori anglofoni, perché un po' rompeva il concetto del common law britannico, di origini britanniche in quella zona. Poi questo sciopero degli avvocati e degli insegnanti ha cominciato ad essere supportato dalle manifestazioni di protesta organizzate in diverse città anglofone, e l'esercito di Yaoundé, la capitale, ha dispiegato le forze in questa regione per reprimere la popolazione, e quindi nel 2017 è stato messo al bando le associazioni e arrestati i leader delle associazioni anglofone, e poi c'erano state delle social media che avevano riferito e riportato di brutalità delle forze di sicurezza. Inoltre poi l'esecutivo, il governo di Yaoundé aveva bloccato internet la prima volta da gennaio ad aprile del 2017 per 93 giorni e poi nell'ottobre del 2017 ancora. C'era stata anche un'autoproclamazione di una Repubblica Federale di Ambazonia dal nome Ambosès, cioè il nome della baia.
Sì, che non c'entra niente con l'Amazzonia.
No,
sì, infatti creava un po' di confusione. Infatti.
Di confusione, sì, che il nome del fiume Guri, che la baia che sta di fronte al fiume Guri, perché questa zona, Ambosès, era stata tanto tempo prima, una volta che i tedeschi persero la prima guerra mondiale, governato dagli inglesi, ed era praticamente colonizzata dalla Nigeria. E poi alcuni di questi gruppi, oltretutto, che si chiamano gli Amba Boys, hanno proprio preso le armi, quindi prendevano di mira i funzionari, gli edifici governativi, e c'erano stati, hanno tirato fuori anche una loro bandiera. Comunque effettivamente c'è stata una violazione importante dei diritti umani sulle popolazioni da parte dell'esercito. La BBC ha trasmesso immagini di soldati governativi in divisa nera che appartengono all'unità di intervento rapido che bruciavano i villaggi. Insomma, alla fine ci sono stati, appunto, si parla, alcune cifre sono un po' discordanti. Diciamo che l'International Crisis Group parla di 1850 morti e 530.000 sfollati interni come bilancio, alcuni parlano addirittura di 700.000, e quindi queste elezioni servivano, diciamo così,
da riconciliazione, diciamo così.
Sì, in pratica era uno step per portare avanti il processo di dialogo nazionale. Evidentemente sono falliti, nonostante i tentativi del governo, che ha provato anche ad adottare un decreto per proclamare le regioni anglofone come regioni colpite dall'attività terroristica di Boko Haram, e quindi ha creato delle zone economiche sinistrate dove gli imprenditori, i contribuenti di queste regioni sono esentati dal pagamento delle tasse per 3 anni. Nonostante questi tentativi, diciamo, la situazione non è assolutamente migliorata. E poi c'è stata una crisi con i francesi, perché poi Macron, incontrando in Francia durante una manifestazione al Salone dell'Agricoltura un noto oppositore di Paul Biya, che si siede in Francia, Abdoulaye Thiam, che viene definito Calibro, che ha fondato un movimento anti-sardine, che non c'entra nulla perché con le sardine che noi conosciamo, perché è un movimento che si oppone al presidente Biya, perché durante le manifestazioni del partito del presidente Biya vengono date alla folla delle scatole di sardine, come un tempo si davano gli spaghetti, no? Quando si facevano le campagne elettorali qui da noi negli anni successivi al dopoguerra, e lì invece danno le scatole di sardine.
Chissà se le nostre sardine lo sanno.
Infatti, chi lo sa, non credo. E infatti questo movimento è detto anti-sardinista, e poi peraltro è molto in voga soprattutto tra i camerunensi della diaspora. E quindi Macron, incontrando questo personaggio, ha detto che avrebbe fatto pressioni nei confronti di Biya perché la situazione dei diritti umani stava diventando intollerabile, a che Biya naturalmente ha subito reagito, affermando che comunque lui è responsabile solo davanti al popolo camerunense, e che anche se sono venuti da un amico, queste sollecitazioni non sono accettabili. E Macron e la Francia sono dei vecchi amici di Paul Biya in realtà, però evidentemente comincia a diventare un po' troppo ingombrante,
un po' troppo scomodo.
Sì.
Quindi in conclusione queste elezioni sono state annullate e non quindi si parla di annullamento delle elezioni, ma la motivazione qual è? Perché c'è stata troppo bassa
nelle zone anglofone, quindi in zone, diciamo così, che si trovano a nord-est, a nord-ovest, sono state,
mentre rimangono valide per le altre aree.
Certo, però ancora i risultati in realtà non si conoscono ancora, anche se poi bisogna dire che le presidenziali, per esempio, sono sempre state una farsa, perché Biha ha sempre vinto con il 70% e rotti dei voti, quindi diciamo che anche dal punto di vista concreto, per esempio alcuni partiti dell'opposizione nelle regioni anglofone non sono neanche riusciti a presentarsi, perché nonostante fossero all'opposizione del regime di Paul Biya, erano considerati dagli indipendentisti troppo non abbastanza radicali, e quindi di fatto gli è stato impedito di fare la campagna elettorale.
Sì, infatti,
una situazione abbastanza ingovernabile da quel punto di vista.
Ad esempio, leggevo che il principale partito di opposizione, il cui candidato leader è Maurice Kamto, praticamente ha invitato al boicottaggio. Ma qui stiamo parlando dell'area anglofona oppure
no, in generale
quindi...
sì, perché comunque non ci sono le condizioni, diciamo,
sì, perché anche lui è appena uscito di prigione, insomma, leggevo, sì. Dopo che si era candidato ed era stato sconfitto nel 2018, no?
Sì, quello, lui era il premio dell'opposizione per quanto riguarda le presidenziali, però effettivamente non ci sono le condizioni di agibilità democratica, diciamo così, in Camerun. E quindi è chiaro che questa situazione continuerà ancora ad essere molto, molto tesa. I tentativi indipendentisti dell'Amazzonia non hanno, come dire, molto, molto futuro, però sicuramente questo problema poi ha delle radici storiche, e ne abbiamo avuto occasione anche di parlare nella precedente trasmissione, che ha a che vedere con l'intervento coloniale francese e con la guerra, che è stato un anticipo della guerra d'Algeria, che i francesi in maniera sanguinosissima portarono avanti contro gli indipendentisti camerunensi, che erano guidati dall'UPC, guidati da un leader che aveva una visione, diciamo, non esattamente nazionalista ma anche socialista, ma questa cosa naturalmente è stata totalmente nascosta, non raccontata. Alcuni libri che sono usciti, scritti da alcuni storici camerunensi, hanno riaperto il dibattito in Francia su quello che è stato
il colonialismo francese,
quello che poi sarà stata la guerra d'Algeria, l'inizio della cosiddetta Francia Fritta, sostanzialmente.
Certo, io farei uno stacco prima di passare all'ultimo paese di cui volevamo parlare. Mettiamo Sol Macossa,
sì, di Mano di Mango, che insomma un musicista camerunense, ma che ormai è un musicista di tutti, non solo camerunense.
Benissimo. Mama ku mama sama ku makusa mama ku mama sama ku makusa mama ku mama sama ku makusa mama ku mama sama mama kusa
سي سعود يا سلام كوسا امنا يي امنا يي كوما سما كوسا تانغا تانغا امو تانغا ليس سما كوسا.
E mi dispiace, come dire, stoppare Manu Dibango, però il pezzo è parecchio lungo e il nostro tempo sì. si avvicina alla fine, come dire. Comunque, giusto per dare anche un'idea, no, della musica che uno può ascoltare, insomma, riproducendo sia la situazione politica in Africa, ma anche la capacità, insomma, di mettere, di continuare, perché poi... Ma, chi ascolta la radio ovviamente non lo può vedere, però spesso queste canzoni sono accompagnate da video e immagini che ben ci rappresentano la realtà del non so come chiamarle, non si possono chiamare favelas, baraccopoli, forse non saprei che altro termine usare, insomma, no?
Realtà molto diverse, insomma, da quelle che viviamo noi tutti i giorni, insomma, certo. Sicuramente.
Che quindi non
anche
solo...
a proposito di quello che sta succedendo da queste parti, no? Che si tanto clamore per il coronavirus, ma sono ben altre le emergenze sanitarie in Africa, pensiamo solamente alla malaria, per esempio, o al fatto che migliaia di bambini muoiono semplicemente di dissenteria perché non hanno le cure nell'acqua potabile, insomma.
Sì, ma anche malattie molto più banali, tipo il tetano, insomma, leggevo sì. anche delle interviste ad altri, tra virgolette, virologhi, epidemiologi, insomma, che tipo... che rappresentavano ma lo stessa problematica delle locuste di cui abbiamo parlato mi sembra 15 giorni fa, no? Che è stata anche, insomma, riportata dai nostri giornali. Come dicevamo, come altro paese di cui volevamo parlare era la Tanzania, invece.
Sì, la Tanzania, di cui si parla poco in realtà, però insomma c'è stato il caso di un giornalista come dire, di inchiesta tanzaniano, Erick Kabender, che è stato arrestato e la cui detenzione, insomma, ha suscitato molte proteste anche internazionali, che hanno coinvolto perfino Mike Pompeo, perfino gli Stati Uniti e l'Inghilterra e la Gran Bretagna. Kabender è stato liberato comunque lunedì dopo essere stato accusato e condannato per crimini economici. E Kabender lavora per dei media nazionali e stranieri ed ha pubblicato delle analisi critiche sulla situazione economica e politica nella Tanzania del presidente John Magufuli, che è stato eletto nel 2015.
Scusa che ti interrompo, ma che vuol dire condannato per crimini economici?
Perché lui era stato prima arrestato per sedizione, dopodiché questa accusa era caduta e poi è stato incolpato di crimini economici, nel senso di aver partecipato al riciclaggio di denaro, di essere stato complice di un'operazione di riciclaggio di denaro, e quindi è stato arrestato per questo motivo, e poi il suo processo è stato rinviato 11 volte e l'arresto chiaramente ha dimostrato come ci fosse un tentativo di colpire proprio la libertà di stampa, perché le accuse che erano state mosse nei suoi confronti erano delle accuse assolutamente artefatte, inventate sostanzialmente, perché hanno provato a dargli prima l'accusa di sedizione, poi era stato accusato per quanto riguarda la sua nazionalità, perché poi lui lavorava per un giornale East African che aveva sede in Kenya, quindi erano accusato di essere una mezza spia, e poi infine questa accusa di crimini economici. Alla fine lui è stato liberato, anche se l'arresto appunto è stato prolungato perché i processi sono stati rinviati tantissime volte, ma alla fine è stato liberato pagando un'ammenda in denaro. Però chiaramente questo insomma ha colpito, è stata anche Reporter senza Frontiere che ha definito la Tanzania, dove governa Magufuli, tra i regimi che colpiscono la libertà di stampa, anche perché Magufuli non si è limitato solamente a questo, lui durante i meeting dei partiti dell'opposizione ha vietato manifestazioni dei partiti dell'opposizione, ha fatto arrestare il leader dell'opposizione e poi ha chiuso dei giornali e anche ha arrestato altri giornalisti o artisti che criticavano il suo governo, ha impedito che si trasmettessero in diretta televisiva le sessioni del Parlamento e poi ha utilizzato una legge sui cybercrimini per imprigionare appunto chi criticava il suo regime. Peraltro con l'ascesa di Magufuli la Tanzania si è trasformata in un vero e proprio inferno per la comunità LGBT, perché sostanzialmente si è aperta una vera e propria caccia. Agli omosessuali, perché l'omosessualità in Tanzania è considerata un grave reato e punibile fino a 30 anni di galera o addirittura da 30 anni di galera all'ergastolo, e la società in realtà non accetta i gay e le lesbiche, che sono costretti a vivere in clandestinità, però prima del nuovo presidente le autorità tanzaniane erano abbastanza tolleranti rispetto ad altri paesi africani. Poi dal 2016 la Tanzania ha messo in atto una vera e propria persecuzione nei confronti degli omosessuali, sono stati effettuati parecchi arresti, molte persone sospettate di essere gay sono state sottoposte a esami anali forzati, sono stati chiusi in centri di salute privati, che peraltro sono stati tolti tutti i sostegni sostegni economici nei confronti delle persone che avevano l'HIV e quindi addirittura Washington insomma ha emesso un divieto di ingresso negli Stati Uniti a un certo personaggio che si chiama Paul Makonda, che è il governatore di Dar es Salaam, la capitale economica del paese. Questo è molto amico del presidente, che questo personaggio aveva messo in piedi una vera e propria task force contro gli omosessuali, e Makonda appartiene allo stesso partito di potere del presidente, è molto vicino a lui, e quando nel 2018 ha istituito questo team ad hoc per dare la caccia a chi ha abitudini sessuali condannate dalla legge, ha detto: mi aspetto critiche da molti governi, ma preferisco irritare questi paesi piuttosto che Dio. Ecco, questo è un po' il clima che si vive,
che si sta sviluppando in Tanzania.
In Tanzania sono aspetti insomma piuttosto inquietanti, anche perché poi questo presidente viene chiamato bulldozer proprio per la sua attitudine, diciamo così, molto mi ricordo un po' Duterte come personaggio, il presidente delle Filippine, e quindi insomma la Tanzania sta slittando ormai decisamente verso un regime più che autoritario.
Bene. Io direi che non so se vuoi aggiungere altro, perché abbiamo anche insomma ci siamo un po' allargati con il tempo che di solito
c'era pensato di fare un link diciamo a quella iniziativa, che se non sbaglio sarà domani,
della radio
sul discorso di quanto costa all'Africa il passaggio all'economia green, è quello è da sviluppare, perché poi in realtà la caccia alle materie prime che consentono l'utilizzo per esempio delle batterie per le macchine elettriche, materie prime come il cobalto, e non solo il cobalto, anche le terre rare, che si trovano soprattutto in Africa, in particolare in Congo, comporta naturalmente un aumento dello sfruttamento della politica estrattivista e delle condizioni di lavoro terrificanti nelle miniere, con aumento esponenziale anche del prezzo di queste materie prime e la speculazione. Quindi, come dire, l'economia pulita ha un'altra faccia
sporca della medaglia, molto di più da altre parti, infatti.
Assolutamente.
Infatti magari
argomento che poi magari approfondire la prossima volta.
Sì, ci torneremo, perché insomma, detto così, magari dice Non è una novità, l'abbiamo più volte denunciato, sì. I livelli di sfruttamento, di uso dei bambini, però insomma magari l'importante è anche saper far partire campagne, lotte che poi fanno sì che le multinazionali nostrane non vadano ad accentuare queste forme di sfruttamento in Africa. Sì, forse è una non so quanto si realizzerà, però noi ne parliamo proprio perché si possa, come dire, dare vita a queste lotte, a queste battaglie. E non so se vuoi dire qualche altra cosa, se no io veramente ti ringrazio.
Basta così, grazie a voi, un abbraccio a tutti e a tutti, e ci sentiamo per 15 giorni.
Va benissimo, ciao, buona serata.
Ciao, ciao, ciao.